Tutta con l'appello da parte del segretario generale.
Gaiani?
Sì.
Recanati?
Sì.
Zuccotti? Ceretta?
Presente.
Gatto?
Presente.
Esposti?
Sì.
Sette?
Sì.
Ferrante?
Presente.
Pirovano?
Assente.
Rossetti?
Sì.
Pizzamiglio?
Sono.
Ghisellini?
Presente.
Lesma?
Presente.
Risimini?
Sì.
Cordini?
Sì.
Fais?
Sono.
Pallotti?
Presente.
Arduino?
Presente.
Buongiorni?
Sì.
Banderali?
Presente.
Recrosio?
Sì.
Lamanna?
Presente.
Prego.
Grazie. Do la parola al Consiglio per le comunicazioni, anticipando che ci sarà un'inversione poi dell'ordine del giorno per consentire alla dottoressa Puddu di partecipare appunto al suo punto, ovviamente anticipandola anche per problemi familiari. Apriamo la fase delle comunicazioni, consigliere Cordini. Notizia del Consiglio che è stata richiesta un'autorizzazione per le videoriprese da parte del Movimento 5 Stelle nella persona del signor Parlagreco Gabriele, si autorizza.
Buonasera. Niente, io volevo solo sapere se c'erano delle novità rispetto alla questione, diciamo, dei dipendenti. Se avete avuto modo, visto che nell'albo pretorio è stata pubblicata la delibera che ha, diciamo così, formalizzato la commissione trattante, diciamo, chiamiamola così, e volevo capire se c'erano delle novità e se la questione andava verso la risoluzione oppure no. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Pallotti?
Sì, io volevo prima di tutto segnalare la situazione disastrosa di Via dei Fiori dopo le ultime piogge, e in quella via si vedono veramente tantissime buche, alcune molto profonde, quindi la situazione è abbastanza preoccupante. E poi volevo segnalare anche che molti cittadini hanno lamentato problemi di illuminazione negli ultimi giorni e in diverse zone e ripetuti, e quindi molti di loro si chiedono a cosa sia dovuto questo problema. Grazie.
Consigliere Lesma.
Buonasera. Vorrei chiedere all'assessore Lamanna un aggiornamento sulla situazione del minigolf, che versa ormai da diverso tempo in situazione di completo abbandono, e avevo posto questa domanda anche diverso tempo fa all'assessore Roversi, però mi sembra che la situazione sia rimasta tale quale, e quindi chiedo anche se per caso non si stia verificando una perdita di denaro per il Comune nel caso in cui ci fossero dei canoni da pagare per il gestore e avesse interrotto appunto il pagamento. Riguardo invece la situazione di Palazzo Modei, ringrazio innanzitutto l'assessore Arduino per la bella serata organizzata lunedì scorso, di notevole spessore culturale e che io ritengo sia stata molto interessante. Anche se forse il titolo della serata era un po' fuorviante, perché invece del futuro di Palazzo Modei si è parlato del passato remoto. Probabilmente tanti interrogativi di chi ha partecipato a quella serata fra il pubblico sono rimasti senza risposta. E quindi stasera, lasciando da parte i discorsi che sono stati fatti lunedì scorso, le chiederei molto prosaicamente se vi sono delle notizie, degli aggiornamenti in merito alla tempistica della manifestazione di interesse, e se ci sono
eventualmente sviluppi della vertenza penale riguardante le fideiussioni. E il mio ultimo intervento è rivolto invece al sindaco. Durante lo scorso consiglio comunale del 18 novembre sono intervenuta, fra le altre cose, per parlare della riorganizzazione del personale. Riorganizzazione che ho sempre ritenuto fallimentare e non ho mai fatto mistero di questa mia opinione anche nei consigli comunali precedenti. Opinione che infatti avevo espresso anche il 28 aprile e il 9 giugno. Il sindaco in quelle due occasioni mi aveva risposto così. Il 28 aprile, prima di decretare il fallimento del modello organizzativo che noi stiamo cercando di mettere in piedi, bisognerebbe vedere un attimo di giudicare in base a qualche cosa in più di qualche mese o di un anno. Si tratta di un progetto che per sua natura è stato fatto partire all'inizio del mandato, proprio perché potesse andare pienamente a regime e poter dare i primi frutti alla fine del mandato stesso. Questo è il principio guida che ci ha ispirato fino a questo momento. Il 9 giugno invece mi rispondeva così. Smentisco che questo comune sia alla paralisi, dico semplicemente che ci sono state delle fasi di passaggio, di assestamento di un processo che è ancora in corso. Al termine di questa fase di assestamento noi potremo dire di avere il quadro complessivo e anche quello che sarà l'assetto definitivo, almeno nel corso di questo mandato, di quella che è la struttura e l'organizzazione del nostro comune. Quindi, sindaco, nelle sue risposte lei ha sempre parlato di periodo di durata del mandato, quindi 5 anni, come del tempo minimo per poter dare un giudizio che non fosse prematuro e affrettato sulla riorganizzazione. È stato quindi con grande stupore non solo dei consiglieri ma anche dei dipendenti presenti alla serata apprendere durante il Consiglio Comunale dello scorso 18 novembre che in realtà lei aveva già pensato di introdurre dei correttivi e degli aggiustamenti e che il termine per una prima valutazione della riorganizzazione era stato fissato il 31 dicembre 2016 e che naturalmente questa decisione non l'aveva presa in quanto suggerita dalla sottoscritta e ci mancherebbe altro, ma che era sempre stato vostro intendimento fare così. Lei poi ha tagliato corto dicendo che probabilmente noi consiglieri eravamo stati poco attenti in quanto non avevamo capito che c'era questo termine, questo primo termine di riesame fissato al 31 dicembre. Anche se in nessuna trascrizione prima dello scorso Consiglio Comunale lei ha menzionato la data del 31 dicembre 2016, né tantomeno ha mai dato segno di voler in qualche modo rivedere le decisioni inerenti la riorganizzazione dei dipendenti, la ringrazio sindaco perché ciò che ha detto allo scorso consiglio è comunque una presa di coscienza di un problema e una manifestazione di volontà di volerlo in qualche modo risolvere. Attendiamo quindi di conoscere nel prosieguo a quali conclusioni saranno pervenuti la giunta e il segretario comunale e di conoscere nel concreto i correttivi che deciderete di introdurre. Grazie.
Altre comunicazioni? Se non ce ne sono, a questo punto darei la parola alla Giunta per le repliche. Iniziare dall'assessore Arduino. Prego.
Allora, per quanto riguarda Palazzo Modei, ridefinisco il senso della serata che appunto si avvaleva anche di una persona insomma molto competente ed era giusto quindi ripercorrere con lui la storia e il valore, cioè tendeva a stabilire il valore di questo edificio. Prima della lezione magistrale, chiamiamola così, io avevo passato, anche se un po' velocemente, delle slide dove facevo il punto della situazione dando una serie di date e di eventi che sono accaduti dall'ultima comunicazione che era stata fatta in quest'aula ad oggi. Dal 21 ad oggi non è successo più niente, ovviamente, però riassumo brevemente se erano sfuggite quelle date, quegli impegni. Allora, sul fronte legale non ci sono ancora i risultati, però si stanno facendo quelle perizie a cui avevo accennato del CTU per stabilire, siccome c'è un contenzioso anche che riguarda l'importo, la cifra, no? Quindi per stabilire esattamente la situazione delle opere e quindi divise per lotti. Quindi avevo detto che il 17 novembre, pochi giorni prima della serata, era stata fatta una ricognizione con il CTU per quanto riguardava il primo lotto, cioè praticamente le aree oltre la via Matteotti, lungo il Seveso, eccetera. Quindi successivamente, ancora non ho però le date comunicate dall'ufficio, dovranno essere effettuate le ricognizioni che riguardano l'esterno del palazzo e l'autorimessa e tutto quanto. Quindi allora dal punto di vista legale è in corso questa valutazione, no? Questa perizia, perché noi abbiamo una perizia di parte.
No, mi scusi, però io mi riferivo non a all'accertamento tecnico preventivo, ma a una dichiarazione che del sindaco di quest'estate, in cui parlava di segnalazione alla Procura della Repubblica.
Sì, è stata fatta anche quella.
Sì,
anche
e che però quella a quest'estate non aveva avuto risposta, per cui era se c'era stato un aggiornamento su quel fronte.
Ah, no, scusi, non ho capito che pensavo. Non c'è un aggiornamento neanche su quel fronte, insomma, appena si hanno notizie vengono ovviamente comunicate. Per quanto riguarda il futuro, ovviamente appunto la ricognizione storica, come dire, per ridare valore all'immobile serviva anche, e poi qualche domanda del pubblico mi pare che aveva anche stimolato il docente a esprimere, anche se ovviamente lui non è tenuto a farlo su questo, però per un possibile utilizzo, perché lo scopo di questa cosa che ho avviato è quella anche di stimolare un dibattito con i cittadini per arrivare in tempi brevi, io penso entro febbraio, a definire dei possibili utilizzi, anche quando questo comporti magari una revisione del progetto che attualmente è stato approvato, che è quello che riguarda la biblioteca. Se le valutazioni che faremo, se gli stimoli che arriveranno, se ci diranno che forse questa non è l'ipotesi giusta, potrebbe essere anche rimessa in discussione. E poi c'è il problema, non ho ancora ovviamente avviato nessun tipo di manifestazione di interesse, perché anche qui si tratta di capire quali porzioni dell'immobile. Ho fatto vedere che sono 8 diciamo le parti in cui era stato parti autonome in cui era stato suddiviso, quindi si tratta anche di capire e definire bene quali sono le possibili funzioni, possibili usi. Comunque questa cosa non avrà una gestazione molto lunga, si tratta di concluderla in tempi molto brevi per avviarci. Intanto comunque proseguono diciamo l'assegnazione e l'iter dei cantieri che riguardano l'esterno.
Assessore Banderali.
Grazie, buonasera. Sulla questione di Via dei Fiori c'è poco da dire, la situazione è quella, è sicuramente la parte più critica che abbiamo sul territorio. Sulla questione dell'illuminazione, volevo sapere, magari a parte, vista la questione, se era in grado il consigliere Parlato di darmi magari più nello specifico le aree interessate, perché un paio di segnalazioni le ho presente, di settimana scorsa, l'ultima che ho visto, però se ce ne fossero altre ne prendo buona nota e faccio ulteriori precisazioni. L'aspetto più diciamo su cui abbiamo avuto un po' da registrarci con il gestore in questo periodo è stata anche la questione legata alla temporalità di accensione e spegnimento degli impianti, che a nostro parere erano un po' troppo anticipati, lo spegnimento la mattina e un po' troppo posticipati l'accensione alla sera. Ho visto però, mi è purtroppo capitato in questo periodo, che ancora, nonostante si sia intervenuto sugli astrologici, ancora deve essere successo qualche sfasamento in alcuni quadri. Però ripeto, se dopo magari c'è qualche puntualizzazione, sono a disposizione. Grazie.
Assessore Lamanna, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, premetto che la convenzione del mini golf non appartiene all'ufficio sport, ma è in carico all'ufficio lavori pubblici. Però in ogni caso io mi sono interessata di questa situazione, perché molti cittadini e molte associazioni hanno posto delle domande rispetto alla chiusura del minigolf, per cui vi leggerei la risposta del dottor Iachelini, che è la persona responsabile di questo contratto, di questa convenzione con il minigolf, e mi scrive: ho ricevuto in ufficio circa una settimana fa il geometra Marando, che pare intenzionato a subentrare alla presidenza dell'associazione, nonché ad effettuare determinati investimenti sulla struttura al fine di riavviare le attività. In tale occasione ho sollecitato la formalizzazione di una proposta progettuale che possa essere assoggettata ad una valutazione tecnico-amministrativa per essere successivamente sottoposta alla giunta. Nel caso di ulteriore inerzia da parte dell'attuale concessionario o chi per esso, non credo vi possa essere altra strada che sancire la decadenza della concessione. Per cui, dopodiché, si vedrà che cosa, aspetteremo ancora qualche giorno, dopodiché insieme all'assessore Banderali vedremo il da farsi. Grazie della domanda.
Grazie, darei la parola al sindaco per un suo intervento.
Sì, due questioni. In effetti è stata depositata da un messo comunale a mani di un assistente giudiziario presso la Procura della Repubblica di Monza un atto di esposto e di contestuale denuncia querela in data 30 marzo 2016, in cui, dopo aver ricapitolato tutte le questioni pendenti fra noi e la società, dovrei dire ormai ex attuatrice, allegando anche una corposa documentazione, concludevo: per quanto sopra esposto e motivato, il sottoscritto dottor Lorenzo Gaiani chiede che l'eccellentissima Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di liceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti. Formula altresì denuncia querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti reato procedibili a querela di parte. Chiede di essere avvisato ex articolo 406 del Codice di Procedura Penale in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex articolo 408 in caso di richiesta di archiviazione. Lei è un avvocato, consigliere Lesme, sa cosa significa un atto del genere. Non ho più ricevuto comunicazioni di sorta da parte della Procura della Repubblica. Per quanto riguarda la questione della riorganizzazione, a me spiace che non fosse chiaro dalle mie risposte precedenti che noi non consideravamo l'assetto che è stato approvato in giunta nel giugno del 2015, mi pare, e che successivamente ha portato alla nomina degli attuali responsabili di posizione organizzativa, che tale progetto fosse, per così dire, una fase sperimentale rispetto a quella che dovrebbe essere a quello che dovrebbe essere l'assetto definitivo. Infatti, le nomine dei funzionari in questione sono decorse dal 1 di ottobre 2015 e espireranno il 31 dicembre di quest'anno. Ciò significa che l'amministrazione sta già lavorando insieme al segretario generale al fine di arrivare ad una valutazione su quali possano essere gli assestamenti organizzativi, ferma restando la volontà di non richiamare in vita le posizioni dirigenziali all'interno del nostro comune, in modo tale da poter successivamente fare una un assetto definitivo ben inteso per il corso di questo mandato amministrativo, e correlativamente nominare i responsabili di posizione organizzativa sempre fino alla scadenza di questo mandato amministrativo. Quindi, ripeto, mi spiace che, se non è stato abbastanza chiaro nelle mie comunicazioni precedenti che lei ha richiamato, però l'intento nostro come amministrazione era sostanzialmente questo. Quindi noi prima della fine dell'anno provvederemo prima evidentemente a definire il quadro organizzativo generale e successivamente a nominare le persone che dovranno dare gambe e responsabilità a questa nuova struttura. Questo è quanto. Per gli aggiornamenti sulla situazione rispetto al personale darei la parola all'avvocato Xibilia in quanto appunto presidente della delegazione trattante.
Sì, buonasera. Rispetto all'ultimo consiglio comunale, come vi era stato anticipato, la Giunta ha provveduto alla nomina della delegazione trattante, confermando i responsabili dottor Villa e l'architetto Natale e confermando me, ovviamente prendendo il posto del precedente segretario comunale. Si è svolto l'incontro con il Collegio dei Revisori, anche questo vi era stato anticipato lo scorso consiglio comunale. Con i revisori dei conti si è convenuto il percorso che ci accingeremo nei prossimi giorni ad attuare. Nei prossimi giorni si provvederà a costituire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2015 e dell'anno 2016 e immediatamente dopo verranno convocati i sindacati, l'RSU, per riaprire la negoziazione e apportare i correttivi che sono stati suggeriti dal Collegio dei Revisori e che l'amministrazione ha ritenuto ovviamente di recepire.
Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è un'ulteriore comunicazione che devo fare al Consiglio Comunale a seguito della riforma dell'articolo 175, comma 5 ter del decreto 267 del 2001. La segreteria ha già trasmesso ai singoli consiglieri una relazione che anticipa il contenuto di queste nuove comunicazioni, similmente a quelle sul prelievo dal fondo di riserva della dottoressa Mara Angelon, esattamente il 14 ottobre 2016. Ora, il contenuto di queste comunicazioni, che avverranno come singolo punto all'ordine del giorno dei consigli comunali, attua appunto la riforma contabile degli enti locali, che ha ampliato il potere della Giunta di variare il bilancio di previsione, attribuendo al responsabile del settore finanziario e dirigenti la competenza di effettuare le opportune variazioni del piano esecutivo di gestione e del fondo pluriennale vincolato. Tuttavia, queste variazioni devono essere opportunatamente e necessariamente comunicate al Consiglio ed è per questo che comunico, ai sensi dell'articolo 175,5 ter del decreto 267 del 2000, che la Giunta ha adottato le seguenti delibere. Numero 32 dell'11 aprile 2016 sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2015, la numero 76 del 4 agosto 2016, avente ad oggetto la prima variazione al bilancio di previsione di competenza di cassa al piano esecutivo di gestione PEG 2016, l'84 dell'8 settembre 2016, avente ad oggetto la variazione di cassa al bilancio di previsione 2016-2018, la numero 88 del 22 settembre 2016 sulla variazione da apportare al bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 ai sensi dell'articolo 175,5 bis lettera C del testo unico sugli enti locali. Ovviamente tutti gli atti sono in visione presso il sito istituzionale del Comune. Il terzo punto all'ordine del giorno concerne la risposta dell'amministrazione in persona del sindaco all'interrogazione consigliare presentata dal consigliere Pallotti Benedetto del Movimento 5 Stelle, avente per oggetto tributo, occupazione e suolo pubblico. Darei la parola al sindaco per la risposta che è stata chiesta in forma orale in consiglio.
Sì, mi si chiedeva relativamente ad un'occupazione di suolo pubblico in data 3 novembre per l'intera mattinata, che ha comportato la recinzione del marciapiede antistante il cinema Don Bosco, e mi si chiedeva appunto quale sia stato l'importo dell'occupazione di suolo pubblico prevista in tale occasione, se lo stesso è già versato alla tesoreria del Comune. Ora, la Autorizzazione è stata fatta con ordinanza del comandante del Corpo di Polizia Locale numero 90 del 31 ottobre del 2016 per la località di via Genziane, tratto compreso fra via Roma, via Camelia, area parcheggi adiacenti per un totale di metri quadri 800 e viale Buffoli, prossimità via Lauro per un totale di metri quadri 80, a richiesta di un privato al fine di poter dar corso ad operazioni di riprese cinematografiche. La relativa TOSAP è stata fissata in 880 euro che sono state pagate anticipatamente all'emissione della ordinanza stessa in data 28 ottobre 2016 tramite bonifico bancario. Questo è quanto.
Bene, non è inserito all'ordine del giorno, ma devo comunicare, come appunto da regolamento, che il 10 ottobre 2016 si è insediata la commissione consigliare referente per l'avvio al bilancio partecipativo, durante la quale i commissari hanno nominato quale presidente della commissione il consigliere Zuccotti Chiara e come vicepresidente il consigliere Marco Fais. Inoltre, con decreto sindacale numero 11 del 14 novembre 2016, il sindaco ha provveduto a nominare il segretario generale, avvocato Xibilia, quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione all'interno del nostro ente, ai sensi dell'articolo 1,7 della legge 190 del 2012, così come con decreto sindacale numero 12 del 14 novembre 2016 il sindaco ha provveduto a nominare il segretario generale quale responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33 del 2013. Ora inviterei il Consiglio a votare sullo spostamento, sulla variazione all'ordine del giorno e quindi il punto 4 con il punto 6, cioè l'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2015 dell'azienda speciale consortile insieme per il sociale IPIS, per porlo subito all'attenzione del Consiglio. Portiamo pertanto i voti favorevoli, unanimità. Quindi il Consiglio approva l'inversione e pertanto prego, invito la dottoressa Puddu.
Diamo subito la parola.
Prego, dottoressa.
Buonasera a tutti. Mi sentite? Sì. Bilancio consuntivo del 2015, bilancio che si chiude, che si è chiuso ormai mesi fa con circa 250.000 euro in meno rispetto al preventivo sempre 2015. Il delta è dovuto essenzialmente all'attivazione di servizi non come e di due servizi in particolare, il servizio trasporti e il servizio penale minorile, che a bilancio preventivo erano stati previsionati con partenza settembre 2015 e invece gli iter procedurali dei vari comuni per l'approvazione del preventivo hanno portato a uno slittamento dell'inizio dell'attività e quindi abbiamo iniziato l'attività sia del servizio trasporti che della penale minorile con il primo gennaio del 2016. Quindi quella quota di parte d'anno che compariva preventivo 2015 non compare chiaramente a consuntivo perché non sono stati sostenuti dei costi. 2015 è il secondo anno, ricordo che è solo il secondo anno di attività dell'azienda Insieme per il Sociale, che è partita nel 2014 con due linee di produzione. A gennaio i CDD, perché siamo partiti con il 1° di gennaio del 2014 con la gestione dei 4 centri diurni disabili e a marzo con l'ufficio di piano. Nel 2015 invece sono state aggiunte tutta una serie di altri servizi che vanno dai servizi minori al servizio allo sportello straniero, alla mediazione scolastica, a servizi a vari progetti conciliazione, progetti riguardanti lo spazio neutro, progetti rispetto al social market che si sono venuti a ad assommare e a gestire nel corso dell'anno di gestione. Ricordo che l'azienda è un'azienda molto leggera dal punto di vista del personale dipendente, perché il grosso dell'azienda, direi che l'85-87% degli operatori che permettono la produzione dei servizi dell'azienda deriva da contratti con il terzo settore e abbiamo invece una piccolissima parte di personale dipendente o in comando. Ricordo che per quanto riguarda la gestione dei CDD abbiamo 16, erano nel 2015 16 persone, al momento attuale sono 13, 16 persone che derivano da un comando con l'ATS, con l'allora ASL Monza Brianza, oggi ATS Monza Brianza. Quindi questo è per delineare un attimino le caratteristiche principali dell'azienda. Dal punto di vista dei costi, il servizio che maggiormente incide, che incideva sulla gestione aziendale nel 2015 era sicuramente quello dei centri diurni disabili, che cubano circa 3 milioni di euro l'anno. Così pure dal punto di vista delle entrate, dei ricavi, per i centri diurni disabili i ricavi, e sono importanti perché si aggirano sul 1.330.000 euro medie l'anno, derivano tutti dal fondo sanitario, sono i fondi relative all'accreditamento di questi 4 centri. I centri nell'arco del 2015 hanno visto una stabilizzazione del processo di riorganizzazione che è stato condotto nell'anno 2014. Abbiamo specializzato nell'arco del 2015 un CDD in particolare per l'accoglienza di alcune disabilità che si stanno proponendo in maniera importante all'attenzione di chi lavora nel settore, che sono i disabili con delle disabilità acquisite in età adulta, quindi a seguito o di malattia, ictus, aneurismi cerebrali, cose, oppure di traumi da incidenti. Accogliere questo tipo di disabilità ha comportato una formazione e un addestramento particolare di un pool di educatori che a questo punto stanno accogliendo questo tipo di disabilità. Al momento attuale ne abbiamo accolti sei persone adulte che vanno dai 22 anni ai 54 anni e con questo tipo di disabilità. Questo per dare un quadro, diciamo, di insieme, una fotografia di insieme dell'attività dell'azienda. Io vi lascerei, potrei cominciare a sciorinare una serie di dati o di questioni relativi ai singoli servizi. Preferisco avere delle domande e rispondere alle curiosità o alle cose poco chiare che possono esserci documentazione che vi è stata passata, anche in relazione appunto al fatto che questo è il bilancio 2015, magari possiamo arricchire alcuni dati anche con l'esperienza ormai 2016.
Assessore, buongiorno.
Sì, volevo dire qualcosa anch'io in termini molto generali, anzi avrei dovuto farlo prima dell'intervento della dottoressa Pudo, me l'ho fuori per una telefonata. Allora, intanto, probabilmente vi è già stato detto, il 2015 è l'effettivo secondo anno di attività di IPIS. E, infatti nel 2013 il valore della produzione, questi sono dati che vedete nella relazione chiara sulla gestione, era stato nel 2013 di soli 96.000 euro, quindi praticamente niente. Nel 2015 l'attività si è ulteriormente consolidata rispetto al 2014, come dimostrano scientificamente i dati di pagina 11 del documento sulla gestione. 2015, ricavi netti 6.226.000 contro i 4.581.000 del 2014, con un incremento del 36%. Per quello che riguarda i costi esterni, cioè delle attività che prestano terzi, si passa da 4.327.000 del 2014 a 5.583.000 del 2015, più 29%. Ma il dato ancora più interessante è quello del valore aggiunto. Il valore aggiunto io lo considero un vero indicatore dell'autonoma attività aziendale. Qui addirittura l'aumento è da 254.000 del 2014 a 642.000 del 2015, con un incremento del 152%. I dati del preventivo 2016 di IPIS, che sono già stati sottoposti in consiglio qualche mese fa, parlano di un ulteriore aumento dei ricavi per 8.754.000 contro i 6.226.000 del consuntivo 2015. Non so se la dottoressa Puddu è già in possesso di qualche preconsuntivo.
L'abbiamo già dato ai comuni.
Sì. Ecco, probabilmente mi è sfuggito. Questo è il dato del preventivo, ecco, che penso che siano abbastanza in linea. Ecco, quindi in buona sostanza si arriva a lambire i 9 milioni. Ecco, nel 2016 ulteriore elemento. Ecco, tutto questo, tra l'altro, in un contesto in cui l'IPIS ottiene dei risultati positivi in termini economici. Certo, si tratta di poche cose, di poche cifre, 10.000 euro in tutto, però penso che possiamo tutti concordare che lo scopo principale di IPIS non sia quello di fare degli utili. Se ci sono, ben vengano, chiaramente, basta che non faccia perdite, ma sono soprattutto quello di erogare dei servizi e di alleggerire quindi i comuni nella prestazione di questi servizi. Anche i dati patrimoniali, quelli che citavo prima erano economici, evidenziano questo consolidamento dell'attività. Infatti, sia per l'attivo che per il passivo, passano dal 3.121.000 del 2015, 14, scusate, ai 4.211.000 del 2016. E poi, al di là di quelli che sono i dati, ecco, ci sono proprio l'attività che si sta espandendo, ci sono nuovi servizi. Interessanti mi sembra, sempre nella relazione sulla gestione, e concludo, ecco, rilevare che sono stati giustamente messi in evidenza che l'attività di IPIS, per quello che riguarda gli aspetti costi, riguarda praticamente tre macro aggregati. Il primo che riguarda attività che riguardano tutti i comuni dell'ambito, e qui ci sono il centro di diurni disabili, che a tutt'oggi è il piatto forte. gli uffici di piano e progetti vari, e qui ce ne sono partiti veramente anche progetti piccoli, ma stanno a dimostrare che c'è questa attività, gente che va, gente che viene, progetto Amaranta, gli affidi e così via dicendo. Poi ci sono dei centri di costo a consumo solo per alcuni comuni, per singoli comuni, qui credo che questo comparto sia limitato ai comuni di Cinisello e di Cormano.
Nel 2015
anche?
Sì.
Nel 2015, sto parlando del 2015, e poi infine dei centri di costo che riguardano la struttura aziendale nel suo complesso. Ecco, qui mi fermo e rimaniamo in attesa di eventuali domande.
Prego, apriamo la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Cordini.
Sì, dunque io ricordo che quando si iniziò a fare questo ragionamento, ma l'abbiamo già fatto anche durante la discussione del preventivo dell'altra, diciamo, del 2016, si è parlato sempre che l'obiettivo principale della delega ad IPIS di tutta una serie di, diciamo, di prendersi in carico tutta una serie di servizi era quello di, chiaramente cercando di migliorare il servizio o comunque di non farlo decadere, diciamo scadere, mettiamola così, ma anche quello per i comuni di avere un minor costo. Adesso noi qui stiamo analizzando il 2015, ha un preventivo, ha un consuntivo, e quindi io non entro nel numero che questa sera viene presentato, ma al Consiglio Comunale dovreste quantomeno a 2 anni dall'inizio della vostra attività fare una non so, dare un aggiornamento rispetto a quell'obiettivo. Cioè nel 2013, nel 2012 c'erano una serie di costi, la delega ad IPIS ha portato dei vantaggi al comune, perché giustamente l'assessore diceva prima ha tolto questo peso al comune, il comune comunque ha dalla sua quota, quindi toglie peso. Se nel 2013 la quota era 2 e adesso è 1,9, se la quota è identica o è aumentato non toglie peso, nel senso che sì, toglie probabilmente il peso della gestione interna, ma dal punto di vista economico credo che questo dovrebbe essere diciamo la comparazione. Poi probabilmente andando avanti nel tempo questa comparazione potrà essere sempre più precisa, però ad oggi credo che il Consiglio, almeno noi, ci aspettiamo più che, ed è importante che voi ci spieghiate tutte le attività come è stato fatto in commissione, io non ho preso buona nota, però a che punto è anche quell'obiettivo. Grazie.
Domande? Grazie. Altre domande? Consigliere Pallotti.
Sì, io volevo un attimo tornare sul discorso che avevamo fatto anche in commissione delle posizioni debitorie, che era stato chiarito che non si trattava di debito ma di sostanzialmente fatture non pagate, cioè ancora da pagare, e volevo avere un po' maggiori dettagli però su questo, cioè capire quante erano queste fatture, a chi andavano pagate, se, cioè ovviamente non una per una, però diciamo così un quadro generale, qualche dettaglio in più su queste fatture. E poi volevo anche capire meglio la questione dei crediti, perché a pagina 8 c'è la tabella dei crediti, e però anche qui, nonostante ci sia scritto che nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti, in realtà questa scadenza non c'è. E perché è importante, e perché lo dico dopo aver citato le posizioni debitorie? Perché ovviamente se noi non abbiamo una scadenza precisa di quando ci vengono pagati i crediti, ovviamente non possiamo neanche dire alle persone che aspettano i soldi da noi quando li pagheremo, e quindi le due cose sono legate, quindi anche qui volevo capire bene i crediti dell'azienda da che enti sono e per che entità sono, se hanno una scadenza, quando è la scadenza, e poi le posizioni debitorie del 2015, se sono state saldate tutte e quando sono state saldate. Grazie. Ah, è un'altra cosa, volevo anche segnalare che la situazione della rappresentanza dei genitori, degli utenti, dei familiari degli utenti è ancora irrisolta, è ancora molto grave, e quindi volevo che si ponesse molta attenzione su questo, perché forse non le risulterà, ma è così, perché l'ente, cioè questo comitato che dovrebbe rappresentare i genitori sta svolgendo un pessimo lavoro, e dopo se vuole le racconto anche maggiori dettagli su questo. In questa sede non so se posso, perché sono informazioni riservate che fra l'altro mi pervengono pure via mail, quindi non penso di poter citare delle mail, però questa situazione è molto irrisolta e non vorrei che con questo carico nuovo di lavoro che si aggiunge a quello di IPIS che è stato inizialmente dei CDD, quindi tutti questi trasferimenti di servizi dai comuni, non vorrei che distraessero dall'attenzione invece al servizio dei CDD, che so essere forte, perché io sono venuto a visitare il centro, ho visto la sua attenzione, dottoressa Puddu, ho visto l'attenzione e la cura degli educatori, e quella non la mette in dubbio, però non vorrei che al di là della vostra passione e delle vostre buone intenzioni tutto questo lavoro provocasse questo problema. Grazie.
Altri interventi? Non ce ne sono. Allora a questo punto sì, darei la parola, prego, assessore.
Sì, dico qualcosa io, ma ritengo corretta, diciamo, l'impostazione, cioè la domanda del consigliere Cordini, perché se lo scopo è quello di fornire sì dei servizi ai comuni, però abbiamo sempre detto che trattandosi poi di servizi forniti per una serie di comuni, anche più grandi di quello di Cusano, dovrebbe risultare il famoso ragionamento economico delle economie di scala. Ecco, quindi qualcosa dovrebbe. Ecco, detto questo, quindi sulla correttezza della domanda, però francamente mi sembra forse prematuro fare delle valutazioni del genere, perché, ripeto, abbiamo dati di consuntivo di soli 2 anni. 14, 15, il 13 lo citavo prima, è un anno insignificante, e quindi è un esercizio che magari vediamo di fare dopo il terzo anno, anche perché non è semplice un raffronto di questo tipo, perché ci sono delle sfasature tra le tempistiche che vediamo adottate soprattutto nei bilanci di previsione del passaggio di diversi servizi da IPIS e quelli che sono i dati che noi mettiamo a bilancio. Faccio un unico esempio per farmi capire. Sul dati di preventivo 2016, pagina 38 e 40 del preventivo, se qualcuno di voi ce l'ha, IPIS fornisce un dato di impegno per il comune di Cusano Milanino di 455.000 euro. Noi nel bilancio 2016 abbiamo stanziato come costi per servizi IPIS 385.000, c'è cioè un differenziale di 70.000 euro, di cui il grosso sono disabilità e fragilità 310.000, minori e famiglie 25.000 e poi costi generali 50.000. Ecco, credo che questo differenziale di 70.000 tra IPIS e comune sia dovuto appunto a una diversa previsione dell'entrata in servizio di determinati, cioè della presa in carico da parte di IPIS di determinati servizi. Detto questo, altri dati io non ne ho, però riconosco la correttezza della domanda e ci dovremmo attrezzare con i dati di consuntivo 2016 anche a ragionare in questi termini.
Allora, rispetto alla correttezza della domanda, nulla da dire. Come tutte le aziende, qualsiasi azienda di produzione ha bisogno di anni per stabilizzarsi, per arrivare al famoso punto di break-even, ugualmente IPIS. Tenete presente che i primi anni in cui vengono passati i servizi ci passano quando anche non gestiti direttamente ma attraverso appalto, noi acquisiamo i contratti già in essere per arrivare a un punto zero e poter di nuovo riappaltare la situazione, quindi facendo un appalto per tutto l'ambito territoriale. Quindi è chiaro che ci trasciniamo nelle gestioni, le gestioni passate per un certo periodo, perché non lavoriamo per un comune, lavoriamo per quattro. Tanto è vero che quest'anno, in questi ultimi mesi, stiamo facendo le prime gare d'appalto per alcuni servizi che abbiamo acquisito appunto all'inizio del 2015, perché abbiamo dovuto aspettare la rincorsa e il riallineamento delle scadenze di tutti. Stando molto attenti per esempio anche agli strumenti, credo di averlo già raccontata questa cosa nel corso della commissione consigliare, rispetto allo strumento che viene utilizzato per l'acquisto dei servizi, quindi non stiamo facendo appalti come storicamente vengono intesi, quindi una gara che mette a bando un certo volume d'attività e viene acquistato questo volume d'attività per 3 anni, 2 anni, senza poter essere mai più messo in discussione, proprio per la dinamica tipica di queste aziende, che è fatta da una compagine di comuni, che è fatta da servizi che molte volte vedono dei finanziamenti di livello regionale o nazionale non stabili. Abbiamo optato per utilizzare, credo che siamo tra i primi in Italia a utilizzarlo per questo tipo di servizio, l'accordo quadro, che ci permette di andare a individuare un fornitore, delineare il perimetro economico entro cui andiamo a lavorare, ma contrattare di anno in anno volumi e attività, per permettere un maggior agio e venire incontro maggiormente alle esigenze di bilancio dei singoli comuni. Posso darle un dato, che è l'unico dato che riesco a tenere monitorato, ed è quello dei CDD, perché era in capo alla TS Monza Brianza e qui che lavorava con un sistema di centri di costo, ATS Monza Brianza adesso, ASL Monza Brianza prima, che lavorava già con un sistema di centri di costo, per cui il mio dato economico è quello della, lavorando anche noi in economico patrimoniale, e quello dell'attuale ATS sono abbastanza confrontabili. Non è così semplice invece con il bilancio in finanziaria dei comuni. Però rispetto alla gestione dell'ATS, dopo un anno e mezzo abbiamo un risparmio generale, che non vuol dire una diminuzione di attività, vuol dire semplicemente una riorganizzazione o una riallocazione in modo diverso delle risorse, è un utilizzo diverso delle risorse, ma anche una scelta rispetto all'utenza, quindi siamo andati a lavorare sull'appropriatezza dell'utenza, andando a spingere soprattutto rispetto alla frequenza degli utenti al CDD, cosa che prima non avveniva, e la non frequenza del CDD, io ricordo che sui sistemi di accreditamento incide molto, perché l'utente del CDD che non frequenta non viene pagato, però tu che gestisci il CDD l'operatore ce l'hai, quindi il costo ce l'hai ma ti manca l'entrata. Quindi lavorando su questa dinamica siamo riusciti a diminuire, ad avere un risparmio di 130.000 euro su tutti e quattro i CDD. Ne avevamo già parlato, credo, anche col bilancio 2016, mi ricordo di aver portato questo dato. Poi su che cosa voglia dire economicità? Parliamone, nel senso che il concetto di economicamente vantaggioso è un concetto che tiene dentro gli aspetti economici e la qualità del servizio, e quindi tiene dentro l'organizzazione anche del servizio, per cui il mettere a paragone a volte servizi, alcuni servizi diventa davvero difficili. Faccio un esempio su tutti: il penale minorile è un'attività che, configurata come servizio specifico, era presente tra i vostri comuni solamente sul comune di Cinisello. Negli altri comuni era giocata all'interno di altri servizi. Chi se la giocava all'interno della tutela minori, chi del servizio famiglia più genericamente chiamato. Quindi andare poi a confrontare il costo del servizio penale minorile con un qualcosa che prima era gestito in maniera diffusa non è esattamente un'operazione così semplice, perché per alcuni servizi sarà più semplice fare questo confronto, per altri entrano in gioco i livelli organizzativi dei precedenti nei singoli comuni. Però è uno sforzo che noi stiamo cercando di operare. Pallotti, debiti e crediti. Allora, la voce dei debiti, come abbiamo visto, sono chiamati così perché il bilancio consuntivo fotografa la situazione al 31-12, nel questo caso 2015. Quelle erano fatture non pagate. L'elenco delle fatture non pagate, noi abbiamo un sistema di contabilità validato giuridicamente, controllato, se questo che lei desidera andiamo, glielo faccio ritirare fuori, però io adesso al momento non me lo ricordo, posso dirle che sicuramente non sono state pagate, al 31-12 risultavano come la situazione debitoria poteva essere quella del, per esempio, del terzo settore che ci lavora per i CDD e che pagandolo a 60 giorni poteva avere indietro le fatture di novembre e dicembre, quindi almeno 600.000 euro solamente, 700.000 euro solamente su quello. Quindi una serie di fatture che al 31-12 non sono pagate, ma non perché non paghiamo i fornitori, perché i fornitori li paghiamo a 30-60 giorni a secondo i contratti, ma perché non eravamo ancora a scadenza. L'elenco, mi possono venire in mente questi, mi può venire in mente il gestore della CIR, mi può venire in mente tutta la partita dell'allora ASL Monza Brianza, perché l'ASL mi emette le fatture, mi emette una fattura in anticipazione, chiamiamo così, ma un saldo ben oltre la fine dell'anno, per cui per me è una fattura da ricevere, quindi è aperta. I crediti sono legati essenzialmente a due grosse categorie, anche questi. Andando a interrogare il sistema di bilancio possiamo avere la definizione anche con le tempistiche, perché nel sistema di bilancio Zucchetti abbiamo tutto quanto, comprese le scadenze. Possono essere due: uno sono i comuni, perché chiaramente i comuni con la chiusura del bilancio risultano non aver saldato il saldo, e a volte abbiamo dei comuni che non credo di dire nulla di sconveniente, ma fa parte della realtà, sono un pochino in ritardo anche rispetto alle anticipazioni che noi bimestralmente chiediamo, e questo, però noi provvediamo anche a fare tutti i solleciti. L'altro dato di ricavi non riscossi sicuramente è dato dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, che da solo, e dal Fondo Sociale Regionale, che da soli queste due voci mi cubano intorno al 1 milione di euro. Perché? Perché il Fondo Nazionale Politiche Sociali ci viene deliberato dalla Regione Lombardia nelle ultime 2 settimane di dicembre, quindi a me arriva la delibera, io le scrivo bilancio, come però non è entrata. Il Fondo Sociale Regionale di solito a dicembre su 800.000 euro ci anticipano il 20%, per cui mi rimane una quota ancora è data da queste voci. Le ripeto, io in questo momento, Pallotti, se le dovessi dire che so a memoria che cosa c'è dentro in quelle due voci lì, non glielo so dire. C'è un sistema di contabilità che è creato per questo e siamo disponibili a darle questo dato in maniera puntuale, specifica, conoscendo la dinamica aziendale, conoscendo il bilancio aziendale, le posso dire che lì dentro le grosse voci sono di questo genere, sono in un caso o nell'altro e fanno parte della dinamica aziendale proprio. Sui genitori noi abbiamo fatto le elezioni pubbliche, nel senso che è stato aperto un momento elettivo in cui i genitori si sono eletti, abbiamo i 4 rappresentanti, poi questo è per dire che non li abbiamo nominati come azienda, ma si sono autonominati. Per ogni centro diurno disabili esiste un rappresentante dei genitori e questo è istituzionalmente la rappresentatività con cui io mi confronto. Poi c'è il coordinamento genitori, che invece è un'associazione come tante altre, però questo è un'altra cosa, sono due aspetti diversi. Dal regolamento io ho i 4 rappresentanti dei genitori con cui stiamo lavorando.
Va bene. Grazie. Chiediamo chiusa la discussione, dichiarazioni di voto, se ve ne sono ovviamente. Consigliere Fais.
Sì, grazie. Allora, sicuramente ci sono delle situazioni che rispetto anche alle nostre preoccupazioni esposte nei diversi negli scorsi consigli che possono rappresentare una positività, sicuramente. Quello che noi possiamo fare adesso è innanzitutto augurare un buon lavoro alla dottoressa Puddu e all'azienda IPIS. Solamente che ancora ad oggi, come aveva anche sollevato il consigliere Cordini, non abbiamo ancora una reale situazione, un reale polso, diciamo, sulla reale utilità per quanto riguarda il nostro comune, cioè come ente comunale, di questa azienda, e pertanto alcune nostre preoccupazioni rimangono. Il Movimento 5 Stelle voterà contro in modo negativo, ma non è assolutamente da intendere come una bocciatura per IPIS, ma semplicemente una mancanza di alcuni dati, di una proiezione reale che ancora non possiamo ancora toccare, quindi pertanto non vogliamo esprimerci finché non sarà così. Grazie.
Altre dichiarazioni? Non c'è nessuno. Poniamo pertanto in votazione la delibera. Favorevoli 11, contrari 2, astenuti 4. Il Consiglio approva, poniamo i voti l'immediata eseguibilità, favorevoli 11, contrari 2, astenuti 4. Bene, Consiglio approva, grazie dottoressa Cuddu.
Buonasera.
Passiamo al successivo punto, numero 4, approvazione di variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Assessore, buongiorno, prego.
Dunque, si tratta della undicesima variazione di quest'anno e... Però bisogna tenere presente che in effetti non si tratta di una variazione che facciamo 10 giorni dopo il Consiglio del 18, perché mi sembrerebbe eccessivo, no? Ci siamo visti 10 giorni fa per una variazione, perché in realtà la variazione del Consiglio del 18 avrebbe dovuto essere trattata il 27 di ottobre, poi sapete il motivo per cui il Consiglio del 27 ottobre non si è tenuto e è slittato al 18. Quindi è una variazione che interviene un mese dopo, ecco, un mese dopo. Ma qui ormai lo schema di queste variazioni ormai è consueto, la motivazione è evidente, i servizi rilevano delle necessità e quindi queste necessità vengono esaminate compatibilmente con le risorse, con le possibilità, si cerca di dare delle risposte positive. Ecco, nel complesso questa variazione riguarda tutte le tre annualità del bilancio 16-18. Per il 2016 si tratta di 97.427 euro, e, no, dollari, euro di maggiori entrate contestuali maggiori uscite, anche se poi non vuol dire che ci sono state. Per le entrate sono state effettivamente 97.427.000 in più, però per le uscite, le maggiori uscite di 97.427 sono un saldo algebrico tra maggiori spesa di 157.000 e minore spesa di 60.000. Questo per quello che riguarda il 16, per quello che riguarda il 2017, qui il differenziale sono 51.846 di minori entrate, anche in questo caso maggiori entrate per 100, minori entrate per 49, e quindi maggiori uscite per 51, ma anche qui come saldo differenziale tra più 301.000 e meno 250.000, e infine poi per il 18 sole 25.560, ma anche in questo caso si tratta effettivamente di maggiori entrate per 25.000 e di maggiori uscite per 25.000, ma come saldo tra maggiori spesa per 152.000 e minore spesa per 126.000. Per quello che riguarda gli allegati sono un po' i soliti, ripeto, perché lo schema è sempre il seguente, quindi il materiale, cambiano le cifre, ma la struttura, ecco, di queste variazioni ormai la conoscete. L'allegato 1 riguarda i dati macro di poco intelligibile lettura, perché sono dati accorpati. Poi c'è l'allegato 2 che prende in considerazione sostanzialmente due aspetti fondamentali. Uno è l'andamento della cassa, dove, lo dico ancora una volta perché sono cose abbastanza nuove, che l'andamento della cassa è positivo quando le entrate, come in questo caso per 35 milioni e rotti, superano le uscite che sono di 30 milioni e 701. Poi c'è una sezione sempre nell'allegato 2 che riguarda gli equilibri di bilancio. Qui ripetiamo il dato già fornito il 18, e cioè gli equilibri di parte corrente si ottengono attraverso l'utilizzo di 474.000 erotti euro di entrate appartenenti al settore entrate in conto capitale. E poi da ultimo, nell'allegato 3 c'è il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica, dove anche qui un aggregato di entrata che sono di complessivi 21 milioni e 24 mila supera l'aggregato di riferimento dell'uscita, voce N, che è di 20 milioni 631 e quindi con un differenziale di 393 mila 314 di maggiori entrate, che vuol dire sostanzialmente che esiste il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Abbiamo come al solito anche il parere del Collegio dei Revisori, ma la parte più interessante mi sembra che ci sia quando si vanno a esaminare un po' le cifre e dando nozione dei maggiori scostamenti. Partendo dal 2016, partendo dalle entrate, ecco, abbiamo una voce piuttosto corposa di aumento, che è il contributo della Regione per morosità incolpevoli e sfratti, un aumento di 71.600 euro, che trova esatta contropartita nella uscita per lo stesso importo. Poi abbiamo proventi per il servizio di refezione scolastica, dovuto ovviamente per maggiori utenze, di 40.000 euro, che fronteggiano una maggior spesa di 30.000 euro. Questo fatto si ripropone anche per il 2017. Poi, per quanto riguarda la spesa, ecco, una voce importante ovviamente è quella del Fondo Produttività, articolo 31 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, parte variabile, che passa da 100.000 a 146.000, quindi con un aumento di 46.000 tondi di aumento. Credo che più di così per il 2016 non si possa andare, questo poi sarà oggetto di presentazione e di trattativa nel limite del possibile con le organizzazioni sindacali. Sempre limitandomi alle voci più salienti, anzi in realtà non sono salienti ma le cito ugualmente, perché in omaggio all'assessore alla cultura e sport, che effettivamente è l'assessorato che devo dare atto, è quello forse più sacrificato, però qui qualcosina viene fatto, perché il supporto ad associazioni viene aumentato di 4.000, le cito appunto come dato qualitativo, che nonostante tutto si cerca di fare qualche sforzo, e come pure per i contributi alle società sportive c'è un piccolo aumento di 3.500, portando una cifra quasi insignificante di 1.500 euro a 5.000 euro. E poi c'è la parte che riguarda il settore assistenziale, dove abbiamo una notevole riduzione, chiamiamola economia, per le rette di ricovero minori in istituti. Come sapete, questa è una voce molto molto volatile, molto mobile, molto flessibile in relazione a quelle che sono le effettive necessità. C'è la voce contributi famiglie per morosità incolpevole, che è pari alla maggiore entrata. Questo per il 2016. Per il 2017, ecco, sulla entrata sono a pagina 2 del 2017, C'è ancora quel meccanismo della cedolare secca che influisce in senso riduttivo per 27.376 euro sul fronte dell'addizionale IRPEF. C'è una riduzione di trasferimenti dello Stato per diverse casistiche, questa ahimè piuttosto robusta, per 60.000 euro. Anche qui, l'avevo già detto prima, c'è un aumento di entrata per i servizi di refezione scolastica. Poi, passando alla spesa, e sono a pagina 8 della spesa 2017, abbiamo anche qui il fondo di produttività articolo 31. Non lasciatevi fuorviare dall'importo di 177.000, quello non è nient'altro che i 146 che vanno nel 2017, in quanto sono esigibili nel 2017, più 12.000 di merloni e quant'altro. Quindi la voce del fondo non è quella. La voce del fondo è una voce molto esigua, perché il nuovo stanziamento è di 13.860 che va a aggiungersi a 10.000. 10 più 13 fa 23. A questo punto siamo per il 2017 fermi a 23.000. Sicuramente è evidente, è una cifra molto esigua che però sarà necessario integrare successivamente, sempre ammesso che ci siano le disponibilità. Ecco, dopodiché c'è una voce importante, pagina 15, legata al fatto che le spese per giardini e parchi e per il 2017, ma era necessario che ci fosse questa disponibilità in maniera di poter effettuare la gara già nel 2016 per il 17-18, una gara biennale, che avevamo ridotto notevolmente per mancanza di risorse, ma diciamo il servizio ha trovato, analizzando meglio i dati, una risposta a questa maggiore esigenza, per cui le spese per giardini e parchi aumentano di 118.000 euro, andando quindi da 138 a 256, e le risorse si sono trovate in una riduzione delle spese per la gestione del servizio rifiuti solidi interni ed esterni, che passano da 2.300 a 2.200, con una riduzione di 100.000. La stessa di 100.000 di riduzione, portandosi da 2.300.000 a 2.200.000 per questa tipologia, spese per la gestione. Ogni tanto mi confondo. Dopodiché per il 18 c'è lo stesso discorso, l'unica voce che segnalo è la stessa cosa, sempre diciamo aumento della dotazione finanziaria per le spese per parchi e giardini. L'aumento della dotazione finanziaria aumenta di 120.000, passando da 100.000 a 220.000, in contropartita con una riduzione dello stesso importo sul servizio rifiuti solidi urbani. Ecco, a questo proposito devo dire che nell'ambito del Consiglio nell'ambito della commissione consigliare, ecco, queste cifre sono state, no, non dico contestate, ma sono state oggetto di una di richieste di approfondimento da parte di alcuni componenti della commissione, in particolare da parte del consigliere Cordini e del consigliere Pallotti. Su questo punto, ecco, ho voluto che venissero fornite delle precisazioni più dettagliate, e questo è il motivo per cui ho invitato a partecipare, e la ringrazio per la presenza, anche la dottoressa Bruzzone, che magari scenderà maggiormente nel dettaglio delle cifre. Ecco, da parte mia, ecco, mi preme soltanto di dire che la componente di quella voce di quelle voci che sono state toccate in riduzione non è la voce totale dei costi, perché qui poi ci vanno dentro tutta una serie di costi amministrativi, generali di gestione, nonché anche alcune voci di accantonamento sull'inevaso, perché qui non so se è chiaro a tutti, quando c'è dell'inevaso questo poi viene ridistribuito sulla tariffa, cioè in definitiva quelli che pagano almeno in parte anche per quelli che non pagano, quindi ci sono altre componenti. E su questo punto in particolare, per quello che riguarda le spese generali di gestione, che sono quelle del personale sostanzialmente, ma anche altre, o i costi amministrativi o i costi per accantonamento di inevaso, qui abbiamo un aumento di costo di circa 100.000 euro. Siccome la domanda del consigliere Cordini e del consigliere Pallotti vertevano soprattutto del fatto che non si rendevano conto come di fronte a una riduzione del costo di quella voce per 100.000 e per 120.000 nel 2018 non ci fosse una analoga riduzione dell'entrata, ecco, la motivazione è che ci sono altre componenti di costo che vanno ad aumentare, che sono ricomprese nella voce dell'entrata per circa 100.000. Però non voglio entrare in dettagli su cui magari, se ritenete di circostanziare meglio la domanda che io ho percepito in quei termini, cioè mi si diceva si riduce questa voce di costo ma allora dovrebbe ridursi anche l'entrata, ma non è così. Ecco, su questi aspetti magari quando si finirà la trattazione di questo argomento, poi magari, ecco, volevo invitare anche la dottoressa Bruzzone a intervenire su questo specifico punto.
Ci sono domande? Approfittando anche della presenza della dottoressa Bruzzone. Consigliere Pallotti, prego.
Non ho capito, la dottoressa interviene dopo le nostre domande?
Sì, chiaramente, sì, a disposizione, sì.
Ok, va bene. Allora, sarebbe stato meglio prima che chiarisse prima, vabbè.
Per me non c'è nessun problema, però credo che sia un po' difficile prevedere delle domande.
No, solo relativamente
a quel punto.
Sì, sì. No, solo relativamente a quel punto che aveva creato confusione in commissione.
Sì, sì,
così
sì,
almeno sì, ci evitiamo.
Per il resto interveniamo noi, non c'entra la dottoressa Bruzzone. La dottoressa Bruzzone è stata invitata per quel punto specifico che riguarda la tassazione.
Scusate, siccome in commissione non c'erano tutti i consiglieri, dobbiamo capire anche l'oggetto della domanda controversa in commissione. Prego, consigliere.
Io la domanda, per quanto mi riguarda, è abbastanza semplice. I cittadini, rispetto alla Tari, che chiaramente è un po' il, diciamo, la parte che regola quell'entrata, evidentemente, e di conseguenza l'uscita, pagheranno nel 2017, in virtù del piano finanziario che genera la Tari, partendo anche e solo dai 2,2 milioni? Questa è la domanda nostra. A me interessava capire i cittadini alla fine che cosa pagheranno. Basta.
Consigliere Pallotti.
Sì, noi non siamo ancora convinti della spiegazione che ci è stata data. E per questo abbiamo contattato anche una professionista del settore che proprio fa revisione dei conti. E il discorso qual è? Il discorso è che noi abbiamo una voce di capitolo di spesa che è la spesa per la gestione dei rifiuti. Ok. Questa era stata prevista per 2,3 milioni. Poi ci si è resi conto che non sarà così e si è ridotto a 2,2 milioni. Quindi noi abbiamo una minor spesa per 120.000 euro. Adesso diciamo che sostanzialmente, detta in breve, per far quadrare i conti, questa minor spesa viene spostata come maggior spesa su un'altra voce. Il problema però è che quei soldi in realtà non ci, presumibilmente non ci saranno, perché sappiamo che per legge viene pagata la tariffa in base al costo di gestione, e se il costo di gestione è 120.000 in meno, noi incasseremo 120.000 in meno. Quindi per far quadrare i conti semplicemente bastava mettere 120.000 euro in meno di entrate, bastava mettere 120.000 in meno di entrate e 120.000 in meno di spese. E invece si lasciano le entrate così come sono e si mette 120.000 di spese in più in un'altra voce. Noi abbiamo confrontato questa nostra opinione anche, ripeto, con una professionista del settore, e ci ha detto che il modo di procedere che noi ipotizzavamo, cioè di togliere 120.000 di entrate per far quadrare i conti, è il modo corretto. Questa è la nostra opinione su questo punto. Ho altre due domande. In commissione si era parlato anche del fondo ai dipendenti, che saliva a 150.000 ma non raggiungeva i 200.000 dell'anno precedente, e si diceva, l'assessore ha detto, che era una questione anche di vincoli di legge sulle spese del personale. Questo ha detto lei in commissione, quindi volevo un chiarimento su questo, cioè quindi se mi poteva citare esattamente qual è la legge che andrebbe rispettata e quindi comporta questa scelta. E poi volevo anche chiedere una spiegazione sugli 80.000 euro in meno di spesa previsto sull'assistenza domiciliare agli anziani nel 2017, se per caso era riferito a un trasferimento di competenza di IPIS. Ah, ok, va bene. Grazie, questi erano i miei dubbi.
Altre domande? Se non ce ne sono, a questo punto, dottoressa Bruzzone, prego. Al microfono.
Buonasera a tutti. Allora, come tutti gli anni ci troviamo a parlare della tariffa rifiuti. La TARI è una componente della IUC, ma funziona come ha funzionato la tariffa di igiene ambientale dal 2003 al 2012 e come ha funzionato la TARES nel solo anno 2013. Dal 2014 la tassa rifiuti si chiama TARI come componente della IUC, ma per il calcolo delle tariffe noi utilizziamo sempre il DPR 158 del 1999, che è il regolamento di attuazione del decreto Ronchi, quello che in sostanza ci dice che più inquina paga. Noi purtroppo non possiamo, perlomeno fino al 2016 non l'abbiamo ancora potuto fare, non facciamo pagare la tassa rifiuti in base alla reale produzione di rifiuto. Ci arriveremo. Ma utilizziamo dei coefficienti presuntivi. Questi coefficienti presuntivi sono indicati nel piano finanziario, che è l'atto propedeutico all'approvazione delle tariffe. E i coefficienti presuntivi sono stabiliti dal DPR 158, il DPR suddivide l'Italia in tre parti, nord, centro e sud, e i comuni sopra e sotto i 5.000 abitanti. Noi che cosa facciamo? In base ai costi del servizio, e utilizziamo la formula che ci dice il metodo normalizzato, e che non è semplicemente il costo del servizio ribaltato sull'entrata, come diceva il consigliere Pallotti, che potrebbe essere un'idea per quanto valida, ma non è quella che ci dice il Ministero. La formula, che noi chiamiamo così pomposamente algoritmo, ci dice di prendere i costi del servizio dell'anno precedente, attualizzarli utilizzando l'inflazione programmata, e sappiamo che l'inflazione programmata è all'1,5%, ma questo è un dato per nulla indicativo. Sommare i costi d'uso del capitale, l'ammortamento della discarica, che è il nostro bene immobile, quando sappiamo che in contabilità finanziaria non c'è l'ammortamento. Quindi dobbiamo utilizzare delle voci di costo che sono quelle indicate dal DPR 158. I 100.000 euro in meno risulteranno nel piano finanziario per l'anno 2017. Assolutamente. I costi del servizio rifiuti, quindi i costi che noi suddividiamo in costi fissi, faccio un esempio, il lavaggio strade, la pulizia strade, i costi variabili, i costi per la raccolta differenziata, la vendita dei mercuriali, saranno tutti indicati nel piano finanziario e vedremo che ci sono 100.000 euro in meno, perché abbiamo detto nel bilancio 2016-2019 ci sono 100.000 euro in meno su quel capitolo che si chiama costi per il servizio dei rifiuti. Ma la tariffa rifiuti, la TARI, non copre solo i costi del servizio rifiuti, i 2.200 che dicevamo prima. Bisogna aggiungere altri costi che sono indicati nell'algoritmo indicato dal DPR 158, che è sempre lo stesso dal 2003. Dobbiamo aggiungere i costi della riscossione. Per riscuotere i tributi dobbiamo inviare le bollette a domicilio. Se c'è l'evasione fiscale, perché c'è l'evasione fiscale, dobbiamo inviare le raccomandate, perché l'accertamento deve essere notificato o dal messo comunale o da una raccomandata. Abbiamo, per esempio, una novità del 2017, sarà il campionamento con i sacchi con l'RFID, la grossa novità per passare poi a tariffa puntuale, perlomeno in parte a tariffa puntuale. Anche quello è un costo della riscossione, perché noi dobbiamo adeguare il nostro software in modo da farlo parlare con l'appaltatore, adesso dico banalmente, e anche questo ha un costo. E il costo del personale, quindi del personale dei tributi, dell'ecologia, il vigile che fa il supporto alla spazzatrice quando lava le strade, per esempio, sono tutte voci di costo che vanno coperte dal gettito della tariffa. Quindi noi, quando l'assessore dice i 100.000 euro che risparmiamo sul costo del servizio, verissimo, e sono documentati dall'ufficio ecologia, che ci ha fornito i dati e che ha i costi risultanti per l'anno 2016, che non è ancora finito, quindi sono voci di costo di settembre 2016 ribaltate a fine anno, quindi semplicemente diviso 9 per 12, magari per alcune voci di costo come quelle del personale dove abbiamo già pagato gli stipendi di ottobre, magari possono essere dati di ottobre proiettati alla fine dell'anno. Alla fine, adesso io non voglio svelarvi quello che ci diremo in quarta commissione quando andremo ad approvare il bilancio del nuovo triennio 2017-2019, largo circa il gettito della tariffa è lo stesso, perché durante il primo anno di appalto non ci accorgiamo, vediamo abbiamo una riduzione della base d'asta, perché l'appaltatore che vince riduce la base d'asta, ma abbiamo dei costi di gestione dell'appalto che abbiamo solo nel primo anno e che per noi è il 2016, e abbiamo detto per costruire le tariffe del 2017 devo utilizzare i dati del 2016, nel 2016 il grosso evento è stato l'appalto, nel 2017 il grosso, e lo vedremo sul 2018, il grosso evento sarà il campionamento dei sacchi con l'RFID, ogni sacco collegato all'utenza domestica o non domestica. Quindi la professionista che avete contattato, che sarà una professionista autorevolissima, magari non conosce in modo approfondito questo tema, il tema della copertura del costo del servizio col gettito da tariffa. È lo stesso DPR 158 che ci dice che tutti i costi del servizio devono essere coperti integralmente col gettito da tariffa. E quali costi sono? Quelli che vi ho indicato, i costi di gestione, che sono quelli puramente del servizio. Poi ci sono i costi comuni, oppure i costi comuni che sono i costi della riscossione, i costi del personale, i costi per gli accantonamenti. È un accantonamento che è abbastanza rilevante nel nostro caso, ma non così rilevante, perché noi abbiamo un ruolo da tassa rifiuti che vale 2.700.000 e abbiamo un accantonamento che si aggira tra i 270 e i 300.000 euro per inevaso, però l'inevaso per noi vale circa il 20%, vuol dire che l'80% viene pagato nel triennio. Questo 20% che ci manca diventa un 10%, quindi noi nel triennio abbiamo la riscossione della tassa rifiuti al 90%, quando la media nazionale è sotto 65%. Poi poco ci importa della media nazionale, ci interessa il nostro bilancio. Quindi dobbiamo stare attenti quando diciamo abbiamo un risparmio di spesa che si proietta in un risparmio di entrata. No, perché alla fine il risparmio di entrata è piccolo e quindi le tariffe per il 2017 basati sui costi del 2016 saranno all'incirca quelle del 2016. Noi vedremo l'impatto del nuovo appalto, quindi dell'avvicinamento alla tariffa puntuale, nelle tariffe del 2018.
Senti, scusi, posso chiedere una delucidazione alla dottoressa Bruzzone? Sì, buonasera, grazie per le spiegazioni che sono sicuramente state puntuali, però tendenzialmente lei ha risposto in modo molto approfondito alla domanda del consigliere Cordini, nel senso che ha spiegato il discorso che il rapporto entrata e uscita dei costi e della relativa tariffa che devono pagare i cittadini non è così semplice, non si può fare diciamo con una semplice somma, ma bisogna considerare tutto un insieme di costi che sono composti da diverse voci legate al servizio. E ok, il discorso è che quello che invece noi chiediamo non è il discorso di quanto adesso devono pagare i cittadini piuttosto come ha chiesto appunto il consigliere Cordini, quello che stiamo chiedendo è, cioè il nostro dubbio è legato alla trascrizione di questi 130.000 circa costi in meno che sono risultati su quella voce indicata, che secondo noi dovevano in modo più corretto essere riportate nell'anno successivo come un'eliminazione, cioè una cancellazione appunto di quella cifra lì che è stata indicata. Ecco, non ho capito bene la risposta relativa a questo.
Mi scusi, no, sono stata poco precisa. I 100.000 euro in meno del costo del servizio gestione rifiuti, i 2.300 che diventano 2.200, nel piano finanziario noi vediamo le varie voci di costo, dicevamo lo spazzamento strade, piuttosto che la raccolta differenziata, per fare due esempi macro su un costo fisso e un costo variabile. Lì li vediamo i 100.000 in meno, come vediamo anche che aumenta la vendita dei mercuriali. E lo vediamo, e questi sono abbassamenti di costo. Poi che questi abbassamenti di costo si ribaltino per la stessa cifra come riduzione dell'entrata, le dico di no, perché all'interno dei costi da coprire con la tariffa, con la Tari, non c'è solo il costo del servizio, che è una parte grandissima ovviamente, però ci sono i costi del personale, i costi della riscossione, i costi per gli accantonamenti, che pesano per una certa quantità. Quindi lei consideri che l'accantonamento per noi, come le dicevo, va per l'inevaso va dai 270 ai 300.000 euro, che non è una piccola cifra, ma è piccola se noi la consideriamo in considerazione dell'intero gettito, che sono circa 2.700.000 euro. Quindi è un 10% di accantonamento, quando noi sappiamo che l'inevaso oggi è il 20%. Ma questo 20% è destinato a ridursi man mano che passa il triennio. Nel triennio la riscossione passa dall'80% attuale al 90%, quindi noi abbiamo considerato l'inevaso che abbiamo adesso. Poi i costi del personale nel piano finanziario, che andremo a discutere nella prossima commissione, della quarta commissione, quando andremo a approvare il bilancio 2017-2019, quindi non è argomento di questa sera, lì vedremo un aumento dei costi del personale. Questo aumento è dovuto al fatto che nel 2016 ci siamo dedicati, io per prima, i colleghi dell'ufficio ecologia, ci siamo dedicati all'appalto dei rifiuti. L'appalto dei rifiuti ci ha portato via tanti mesi di lavoro. E quindi noi abbiamo inserito una percentuale più alta del mio tempo lavoro piuttosto che del tempo lavoro del dottor Iachelini o di altri colleghi che si sono avvicendati nella commissione per l'appalto dei rifiuti, e l'abbiamo inserito all'interno dei costi del personale. Poi ci sono altri costi, come vi dicevo, abbiamo dovuto prevedere l'acquisto di un piccolo modulo, chiamiamolo così, software, per poter inserire in bolletta i sacchi conferiti da ciascuna utenza. Io però questo costo ce l'ho nel 2016 e lo ritroveremo nelle tariffe del 2017, perché nel 2017 io devo utilizzare i costi del 2016. Poi i costi della riscossione, vedremo un aumento, lo vedremo nel piano finanziario. Questo aumento è documentato dalle determine di impegno di spesa fatte dall'ufficio tributi per i costi della postalizzazione delle bollette dell'anno 2016, ma anche per le raccomandate che abbiamo inviato quando, non so se ricordate, a marzo abbiamo inviato i solleciti della TARES del 2013, era uscito anche qualche articolo polemico sui giornali locali. Abbiamo speso 8.000 euro, che sembra una cifra pazzesca di raccomandate, per inviare 1.350 solleciti per recuperare 420.000 euro di credito non riscosso. Tutti questi costi, quindi questi 8.000 euro, li troviamo, se voi andate a vedere le determine che impegnano sul capitolo spese per la riscossione dei tributi, trovate poco più di 8.000 euro per inviare i solleciti del 2013. Quindi questo non l'abbiamo fatto nel 2015, quindi nel 2016 ho un aumento di costo anche per le spese della riscossione. E io mi aspetto anche un aumento di costo successivo nel 2017, perché io quando andrò a mettere in bolletta i sacchi conferiti non potrò contarli nel corso del 2017, li dovrò contare a gennaio-febbraio del 2018, quindi vorrà dire mandare una bolletta di conguaglio. Quindi 10.000 bollette costano. Quindi è per quello che non riusciamo a far vedere i 100.000 euro di minore spesa della gestione dei rifiuti come minore entrata, perché in realtà questi 100.000 euro di minor spesa sono compensati da altre spese che non c'entrano niente con i costi del servizio, che abbiamo detto essere diminuito. Sono altre spese, spese per la riscossione, spese per l'accantonamento per inevaso e spese di personale. Però questo lo vedremo nel piano finanziario. Quando andremo a discutere le delibere dei tributi, approveremo anche prima il piano finanziario. Spero di aver capito la domanda e di aver risposto in modo esauriente.
Assessore, buongiorno, voleva aggiungere qualcosa? No? Sì.
Su questo argomento, perché penso che... Dunque, per quella riduzione della parte assistenza le confermo che si tratta di una riduzione per l'IPIS a fronte. Dunque, l'altro punto che lei mi diceva, a parte il fatto che non so citarle a memoria in questo momento perché ci mancherebbe altro, poi alla mia età i neuroni se ne vanno, ma penso non so se mi può aiutare la dottoressa Sibilla. Il concetto che avevo espresso e che ribadisco è questo: quando si parla di costi di personale e dell'aumento di eventuali poste, per esempio quella del fondo di cui si sta trattando, incontriamo due tipologie di ostacoli. Uno, che se vogliamo aumentare un determinato costo del personale bisogna che ci siano i soldi, perché se non ci sono i soldi non l'aumento. Ma anche se ci fossero, cioè il fatto che ci siano i soldi è una condizione necessaria ma non sufficiente, come si usa dire, perché anche se ci fossero io mi devo raffrontare con una normativa, mi sfuggono i dati, se lei viene nel mio ufficio uno di questi giorni darò tutti i dati che vuole e non so se mi posso correre l'avvocato Sibilia, mi devo raffrontare con una, che io l'ho definito l'altra volta, un paletto, una norma che dice attenzione, i costi del personale omnicomprensivi di un determinato anno non possono superare la media dei costi del triennio 11, 12, 13 e questo è un elemento che non ci consente. Io ho in mente che per il 2016, se non vado errato, noi siamo dentro di soli 28.000 euro. Soli 28.000 euro, voi capite che è una cifra insignificante rispetto ai 4 milioni e rotti di costi del personale. Ecco, quindi la mia osservazione era di quel tipo. Quindi nel momento in cui anche volessimo andare ad aumentare il fondo, dobbiamo fare riferimento a quella normativa la quale dice attenzione, non dovete superare la media 11, 12, 13.
Grazie dottoressa Buzzoni.
Volevo solo aggiungere una cosa a questo proposito, e poi, cioè che
non so se è chiaro che sono state fatte fare delle verifiche a una società esterna per quanto riguardava la costituzione del fondo 2015, che era stato un oggetto del contendere con i revisori dei conti. E proprio in base a questa ricostruzione si è capito quale doveva essere l'importo, soprattutto per una parte, comunque la dottoressa magari conosce, che si chiama la parte stabile del fondo, che doveva essere soggetto a una detrazione che non è stata applicata. Detto questo, la somma della parte variabile e della parte stabile deve appunto assoggettarsi a questi paletti, e appunto è questa differenza che non è comunque appunto, e questo sarà anche motivo dell'incontro con le rappresentanze sindacali, per cui noi dovremo rimanere dentro questi confini. E adesso appunto, siccome si stanno ricostruendo questi fondi, le delibere di ricostruzione del fondo, dovremo, no, non potremo fare a meno ovviamente di attenerci a questa certificazione che ci è stata fatta dall'esterno di un massimo che potevamo raggiungere, che appunto deve essere relativo a un triennio e quindi deve essere confrontato con un triennio che 11-13, che poi è. Se vuole, dottoressa, magari aggiungere.
Le dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Consigliere Cordini.
Beh, intanto, anche se è andata via, ringrazio la dottoressa Bruzzone che ha chiarito un punto che insomma, oggettivamente è ostico nell'andare a fermo restando comunque che questa è l'undicesima variazione di bilancio, di un bilancio di previsione che noi abbiamo già in parte, anzi non in parte, totalmente bocciato nel momento in cui ci sia stata questa proposta al Consiglio Comunale, e di conseguenza continueremo su questa linea di bocciatura, quindi per noi il voto sarà negativo.
Consigliere Fai.
Sì, per quanto riguarda il voto del Movimento 5 Stelle, annunciamo che anche per noi sarà contrario, esattamente come abbiamo fatto fino ad oggi.
Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, allora andiamo in votazione. Favorevoli 11, contrari 6, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Poniamo i voti di immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli 11, contrari 6, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, la convenzione fra i comuni di Cinisello, Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza per gli appalti pubblici, determinazioni rese ai sensi dell'articolo 1,4. Assessore Banderali, lei la parola per la relazione.
Grazie Presidente. Allora, l'oggetto in realtà è un adempimento relativa alla convenzione. La convenzione appunto che regola la centrale unica di committenza. Nello specifico questa sera l'oggetto della delibera non è la modifica dei contenuti del funzionamento, perché continua a rimanere quanto è stato approvato con la delibera del 28 luglio del 2016. Quello che stasera invece è oggetto di discussione è un adempimento previsto dalla stessa convenzione al comma 4 dell'articolo 1. Nello specifico, la convenzione in essere aveva dato tempo circa un anno dal momento della prima sottoscrizione, che è avvenuta a ottobre-novembre del 2015, in virtù di tutta una serie di variabili che si sarebbero potute verificare, una delle quali il nuovo codice degli appalti. Quindi Già a suo tempo i comuni avevano detto che a far tempo da un anno la sottoscrizione i comuni avrebbero verificato se proseguire o meno in questa forma di convenzione. È quello che sostanzialmente questa sera esprimiamo o siete chiamati a esprimere. Per cui è un adempimento che chiede esplicitamente una delibera in tal senso da parte dei consigli comunali, e la proposta evidentemente è quella di proseguire nell'accordo di collaborazione alle stesse condizioni indicate nella convenzione sottoscritta. Ricordo nello specifico che, a differenza del primo testo, la convenzione è più dinamica nei contenuti, in quanto richiama esplicitamente gli adeguamenti che via via potrebbero essere introdotti con la normativa, senza andare quindi in contrasto, creando dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione. Quindi l'oggetto è questo. Dopodiché devo dire, magari anche anticipando una riflessione che potrà venire in sede di discussione, che siamo comunque ancora agli inizi di questa scommessa, perché con la nuova riforma sugli appalti chiaramente le carte in tavola sono cambiate ulteriormente. È uno scenario sempre abbastanza fluido, sapete perfettamente che ci sono pareri su pareri, sentenze contro sentenze, quindi è chiaro che siamo ancora, dal punto di vista anche diciamo formale e procedurale, all'inizio di un'esperienza che è comunque fondamentale per il buon funzionamento delle gare d'appalto. Grazie.
La parola al Consiglio per gli interventi, consigliere Cordini.
Dunque, ha detto bene l'assessore Banderali, i comuni oggi devono decidere se proseguire con questa scommessa che è la CUC. E io questa sera, anche perché abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, negli incontri, per esempio che nell'incontro sulle idee per Palazzo Modei, e in tante occasioni in cui abbiamo avuto modo anche di parlare fuori da quello che è l'istituzionalità del Consiglio Comunale, e in più di un'occasione, e quella dell'altra sera è stata diciamo l'occasione più vicina diciamo di un passato recente, questa scelta non è che abbia dato delle performance così esaltanti da pensare di proseguire. La mia domanda, al di là di quello che può essere la mia personale idea, è: ma voi siete soddisfatti di quello che oggi è stato? Perché Cusano Minanino si appresta nei prossimi anni a appaltare tutta una serie di lavori che sulle scuole, su Palazzo Modei, sui lavori, e questo meccanismo della CUC è in una fase veramente di passaggio e di rodaggio. Ritenete che questa sia la strada giusta? Un'altra domanda, assessore: noi abbiamo scelto, cioè Cusano Minanino, la maggioranza, la giunta, perché la Lega in questo caso votò no nella prima occasione, di entrare nella centrale unica di committenza insieme ad altri tre comuni, come dice giustamente la delibera. Tutti i comuni che sono a noi conterranei, ma lontani da noi per tipologia, perché sono tutti comuni con uno standard abitativo molto più grande del nostro. Sono comuni che, e non voglio tornare sempre sulla riorganizzazione, ma che non stanno facendo una riorganizzazione dell'ente e quindi hanno gli uffici probabilmente anche tutti più pronti e più, diciamo così, concentrati sui progetti che bisogna portare avanti, hanno situazioni dove le scelte sono già state fatte e quindi vanno a mirare. Noi siamo un po' il fanalino di coda da questo punto di vista e mi chiedo, ma per esempio vi siete confrontati con Bresso Cormano, che sono due realtà molto diverse e molto simili alla nostra, come sta andando la loro esperienza da questo punto di vista e magari, perché no, provare a fare un cambio di rotta e associarci con loro. Quindi io, prima di dare un giudizio e ovviamente un voto su questa proposta di delibera, vorrei capire un po' di più, perché adesso, al di là di dirci che questo è un adempimento di legge che, per carità di Dio, non serviva, evidentemente è scritto e va bene, cioè, però credo che dal nostro punto di vista il Consiglio dovrebbe avere da parte vostra una valutazione un pochino più insomma, nel merito della questione. Grazie.
Altre domande? Non ce ne sono, quindi assessore Mendarali, se vuole replicare.
Sì, volentieri, perché è un argomento molto interessante dal mio punto di vista. Allora, è chiaro che ci sono delle situazioni molto da leggere in prospettiva. Cerco di fare un discorso unico sui temi che sono stati affrontati. Allora, sulla questione del soddisfacimento, è chiaro che un giudizio sintetico deve tener conto di parecchie cose. Se noi vogliamo valutare soltanto la questione tempistica, siamo tutti d'accordo che la tempistica non è stato l'elemento qualificante delle procedure di quest'anno per quanto riguarda il comune di Cusano Milanino. Però sono invece soddisfatto per una serie di ragioni. Innanzitutto che finalmente i tecnici di comuni diversi, con esperienze diverse, riescono a mettere a sistema le proprie conoscenze in un ambito che è molto delicato, difficile, dove molto difficile decidere che tipo di procedure fare e soprattutto quale via seguire. E il fatto di mettere assieme comuni diversi, con esperienze diverse, ma soprattutto con teste diverse, ha dato sicuramente valore alle procedure che la CUC, a nome dei comuni, ha fatto. E dico una cosa che è diversa da quello che credo di aver detto un anno fa. Cioè, in realtà è vero che i comuni di Sesto, Cinisello e Paderno sono diversi, però è vero che hanno dei problemi molto molto simili ai nostri. Io l'anno scorso ho detto esattamente, credo di aver detto una frase esattamente l'opposta, perché era questo il tema. Noi, a differenza dei comuni di Bresso e Cormano, che hanno fatto una scelta diversa, noi abbiamo deciso di aderire a quel tipo di convenzione. In realtà, parlando anche fuori dalle strette pertinenze di ciò che è coinvolto nella CUC, ma parlando in generale di viabilità, di parchi, di pianificazione, di programmazione, si scopre che anche i comuni più grandi dei nostri hanno gli stessi problemi. Quindi è vero quello che diceva lei, consigliere, cioè che magari l'oggetto dell'appalto è differente, perché magari qualcuno sta dando corso a delle azioni e dei progetti già in campo, però il modo con cui fare queste gare invece accomuna tutti questi territori, anche se hanno condizioni territoriali differenti tra di loro. Allora, sulla questione andare da un'altra parte o rimanere su questo, cioè, nel senso che io non mi limiterei soltanto a fare una valutazione comparando l'esperienza di questo primo anno della CUC di Sesto, Paderno, Cusano e Cinisello con quella di Bresso e Cormano. Perché? Perché, ahimè, purtroppo, per quello che conosco, la direzione che in teoria lo Stato dovrebbe chiarire in questi mesi, perché ormai stiamo passando questi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, è quello di andare in una direzione di macro scala, insomma, sostanzialmente. Quindi quello che potrebbe essere la prospettiva non è tanto quella di andare verso una CUC con comuni più piccoli, quanto magari doversi interfacciare con altri tipi di soggetti aggregatori della domanda, piuttosto che altri tipi di convenzionamento. Devo dire la verità che questo territorio, il nostro territorio, è molto particolare quando si parla di convenzioni di questo genere, perché storicamente i comuni hanno fatto sempre scuola a sé. Invece comuni più piccoli, anche della allora provincia di Milano, avevano in qualche modo collaudato, sperimentato forme di collaborazione sui servizi o su altri tipi di attività che gli ha reso più facile andare in una direzione di unirsi su, da un certo punto di vista, tra cui anche la CUC. Per cui questo è un territorio molto complesso, con dinamiche anche difficili, lo abbiamo visto anche due punti fa all'ordine del giorno quando abbiamo parlato di IPIS, cioè sono nate queste situazioni anche in relazione di quelle che sono le dinamiche di questo ambito territoriale. Quindi il fatto che Bresso e Cormano possano essere andati meglio o peggio rispetto a questa CUC, secondo me non è elemento di giudizio in sé, nel senso, io sono sicuro che se andiamo a prendere il modo con cui hanno affrontato le gare, loro sono stati probabilmente più agili, però ricordiamoci che qui è stata messa in piedi una struttura e che in prospettiva questa struttura dovrebbe diventare realmente un elemento qualificante per i comuni, non solo una forma di collaborazione tra comuni o addirittura di singoli uffici comunali. Quindi per quello che io sono sicuramente soddisfatto come giudizio sintetico. Poi è chiaro che ci sono delle criticità, è il primo anno, il bacino d'utenza è grande, i comuni a parte noi sono ben più grandi, però ripeto, il fatto di essere più piccoli dimensionalmente non ha influito più di tanto rispetto all'andamento delle nostre attività. Dico un'altra cosa, che forse grazie alla CUC, anche se non attraverso la forma della CUC, questi comuni cominciano a parlare un po' di più, parlo del mio settore. Si incomincia a parlare di servizi sui territori e non divisi dal confine comunale. Con Cinisello stiamo pensando in prospettiva di andare in questi termini, anche indipendentemente dal mondo della CUC. Credo che sia un passo notevole anche per un comune come il nostro, che è piccolo, ma ripeto, ha le stesse caratteristiche o comunque caratteristiche analoghe di comuni più complessi e anche più grandi di noi. Poi ci sono a questo tavolo altre persone interessate alla vicenda, non soltanto l'assessore ai lavori pubblici, per cui se dovessero voler aggiungere qualcosa.
Sindaco, prego.
È evidente, da quello che abbiamo sentito, il riferimento all'IPIS non era campato per aria, che questi nuovi istituti, che da un lato per la pressione del legislatore, dall'altro lato per la pressione della realtà dei fatti, finiscono per spingere i comuni di dimensioni medio-grandi, perché anche un comune come il nostro, se non altro per il numero di abitanti, se non per l'ampiezza territoriale, altrove venirebbe considerato un comune di media grandezza, che sono stati sempre abituati, alcuni anche con una certa dose di albagia, a considerarsi autosufficienti sono ora costretti oggettivamente a collaborare su questioni anche di primaria importanza, come lo è ad esempio la questione della committenza degli appalti di lavori o come sono le politiche sociali. Stiamo parlando di questioni a cui oltretutto i cittadini sono molto sensibili, giacché i lavori pubblici e le politiche sociali sono due fra gli elementi più sensibili fra le responsabilità che sono proprie dei comuni. Ora, è in attesa anche, che dovrebbe essere breve, nel senso che penso che sarà con l'inizio dell'anno, vada a regime il sistema delle zone omogenee della città metropolitana, è chiaro che quanto noi abbiamo fatto con l'IPIS e con la CUC ha un'indubbia valenza sperimentale. Io credo che in prospettiva tutta la zona omogenea debba ritrovarsi all'interno di politiche comuni e per quanto riguarda i lavori pubblici e per quanto riguarda le politiche sociali e forse anche per altri settori della vita pubblica, perché a ciò tende la legislazione e a ciò tendono i fatti. Nel momento in cui le strutture dei comuni si indeboliscono ed esiste la necessità di mantenere degli standard adeguati di servizi a beneficio dei cittadini. Quindi noi abbiamo scontato delle difficoltà, sì, le abbiamo scontate indubbiamente. Cosa pensiamo di fare? Pensiamo di affinare sempre di più gli strumenti in modo che queste difficoltà possano essere superate. Questo è il nostro obiettivo principale in questo momento. Quindi io mi sento di confermare la richiesta che è insita all'interno di questa delibera e di invitare il Consiglio Comunale a confermare la convenzione in atto con gli altri tre comuni.
Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Fai.
Sì, grazie. Come ben sapete, anche noi del Movimento 5 Stelle avevamo espresso diverse perplessità legate sia alla natura di questo nuovo istituto, che poi si renderà effettivamente utile, saremo ben contenti, ma sia anche, anzi soprattutto, avevamo espresso delle perplessità per quanto riguardava la scelta di creare la CUC, formare la CUC insieme a comuni come Cinisello, Sesto San Giovanni e Paderno Dugnano. Secondo noi erano stati molto più saggi su questo tema specifico i sindaci di Cormone e Bresso, che hanno deciso di formare una CUC tra di loro. Ma perché? Perché è vero che, come dice l'assessore Banderali, non fatico a credere del fatto che ci siano delle similitudini sulle esigenze di un comune come Cusano piuttosto che di Sesto San Giovanni o Cinisello Paderno, ma questo è perché i cittadini hanno sempre le stesse esigenze, nel senso, se c'è un bisogno di servizi sociali, il servizio sociale ne ha bisogno il comune di Cusano piuttosto che quello di Sesto San Giovanni. Però fatico a credere che le reali esigenze, anzi i reali problemi che affrontano questi comuni siano gli stessi, i medesimi, perché comunque abbiamo a che fare con un comune come Sesto San Giovanni che ha più di 90.000 abitanti, un territorio che è 5 volte quello nostro e ha sia dal punto di vista demografico, territoriale e logistico, gestionale del municipio stesso, una differenza abissale rispetto alla nostra realtà. Ma semplicemente basta guardare il giro di denaro che ha un comune di Sesto San Giovanni, il bilancio del comune di Sesto San Giovanni con quello di Cusano Melnino, quindi la mole degli appalti, la lunghezza degli appalti, la durata degli appalti, il tipo di appalti tendenzialmente possono essere diversi. Secondo noi questa scelta come è stata fatta, cioè quindi di andare a mettersi insieme a comuni che sì, fanno parte della stessa area omogenea, assolutamente. Nord Milano è un territorio, è un tessuto urbano continuo. Siamo 8 comuni, forse 7 se Cologno se ne andrà, che hanno tendenzialmente lo stesso tessuto urbano, ma secondo noi, per come sono suddivisi, Cusano Milanino ha molto, ma molto più a che fare su tutti i punti di vista, ha molte similitudini con Cormano e Bresso, mentre che con gli altri comuni molto meno, e la scelta non la condividiamo. Prendiamo atto appunto di questo adeguamento di legge, ma ribadiremo il nostro pensiero con un voto contrario. Grazie.
Altre dichiarazioni? Consigliere Lesma.
Volendo tracciare un bilancio di questo primo anno di appartenenza di Cusano Milanino alla centrale unica di committenza, a me sembra di poter dire che tutti quelli che erano i nostri dubbi e le criticità che a suo tempo avevamo espresso in consiglio comunale, quando appunto si trattò di dover votare la costituzione della CUC, si sono purtroppo avverati. Penso in particolare all'inevitabile rallentamento che c'è stato quest'anno di tutti gli interventi, non so, ad esempio riguardanti l'area circostante Palazzo Modei, per cui il nostro voto è stato negativo, è stato contrario un anno fa e a maggior ragione, a ragion veduta, lo sarà anche stasera.
Altre dichiarazioni di voto, consigliere Canati?
Buonasera, il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Abbiamo ascoltato prima quelle che sono state le risultanze di questo primo periodo di attività, perché dobbiamo ricordarci che questa convenzione è stata approvata in Consiglio a ottobre del 2015. Ritorniamo al medesimo discorso dell'IPIS. Abbiamo delle start-up, se pretendiamo che queste dal primo giorno di vita producano al 100%, ci illudiamo su tutti i fronti. Sono state rilevate le criticità di questo primo anno di attività, mi sembra che l'assessore l'abbia espresso molto chiaramente, ma è ovvio mettere insieme più uffici che sono sempre stati abituati a lavorare nel proprio ambito crea indubbiamente delle difficoltà, però qui abbiamo intanto una normativa che ci chiede di andare in questa direzione e quindi su questo dobbiamo riflettere, ma quando c'è la normativa dobbiamo lavorare al meglio, perché se l'unica possibilità è quella di dire, cioè l'unico fattore di contrapposizione è affermare che la cosa migliore era andare con comuni dello stesso livello, io non mi spavento, dico noi in meno di un anno stiamo tirando delle conclusioni. Paderno e Cormano, Bresso e Cormano tireranno le loro, tra l'altro se vi ricordate sono stati partecipi in tutto il percorso di predisposizione della CUC e poi alla fine hanno scelto le loro strade. Io ad oggi non mi sento di dare un voto negativo a ciò che è stato fatto quest'anno. È stato difficile, come tutto ciò che si avvia. Qualcosa è stato fatto, deve essere senz'altro migliorato, ma a priori, senza vedere i risultati, dire che è meglio essere con chi è al nostro stesso livello mi sembra anche un po' riduttivo, perché bisogna sempre cercare chi sta al proprio livello, chi sta a un livello più basso, chi sta a un livello superiore. Mettere in circolo le capacità di un comune di 20.000 insieme con uno di 60.000, ci sono confronti e capacità in tutti gli ambiti. Quindi io mi auguro che si mantenga la stessa pressione da parte del nostro assessorato su questa attività, perché è fondamentale. È un problema di capacità operativa, è un problema di riduzione dei costi, indubbiamente, bisogna lavorarci ancora. Noi diamo fiducia a questo progetto, quindi voteremo favorevolmente.
Va bene. Andiamo in votazione. Consigliere, abbiamo... Prego. Ah, per la dichiarazione di voto. Prego.
Ma io credo che un giudizio debba essere dato in funzione a quanti obiettivi riesce a raggiungere un meccanismo come quello della CUC. È chiaro che un anno è poco ed è tanto allo stesso tempo, e il problema vero sono le tempistiche, quindi qui io credo che ogni comune abbia al proprio interno delle persone qualificate. Non scopriamo niente di nuovo, il metodo scientifico si basa anche sulla messa a disposizione delle scoperte di ognuno, dei vari scienziati, e qui funziona lo stesso meccanismo. Mi meraviglia che i vari tecnici già magari per altre occasioni non si siano parlati, però probabilmente è così. Ma noi dobbiamo guardare a quello che è il lavoro che viene svolto sul nostro territorio. Noi dobbiamo guardare che altri comuni magari riescono, perché sono, e l'ho detto prima, non hanno in corso una riorganizzazione come la nostra, hanno già pronti progetti, hanno già pronti tutta una serie di attività, e cosa che noi in questo momento non abbiamo, e lo dimostrano non le parole di Cordini della Lega, ma i fatti. L'anno scorso abbiamo fatto una richiesta per capire il triennale, tutte le opere del triennale a che punto erano, eravamo a dicembre e sono state solo bandite le gare. Questa richiesta è stata fatta anche adesso, immagino che l'assessore Bandarali l'abbia avuto modo di vederla, e vedremo le risposte che avremo a brevissimo. Cioè, qui si tratta di dare un giudizio rispetto a, come posso dire, diciamo l'operatività di questa CUC e i vantaggi che il Comune ha nel momento in cui aderisce a questa cosa. Noi francamente in questo momento non ne vediamo, per cui il nostro voto sarà negativo.
Bene. Andiamo in votazione. Favorevoli 11, contrari 6, astenuti nessuno. Consiglio approva. Poniamo i voti di immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli 11, contrari 6, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. La mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Nord relativa alla metropolitana Bresso, Cusano, Milanino e Cinisello, Balsamo. La parola al consigliere Cordini per una sua relazione introduttiva.
Beh, io do per letta evidentemente la mozione, come do anche per assodato che tutti i consiglieri in questi giorni si siano potuti informare rispetto anche a quanto è accaduto al comune di Bresso, che è stato il primo comune che ha visto, diciamo così, vedere, ha visto approvare questa mozione. Una mozione che arriva da un lavoro, da un lavoro di Regione Lombardia, che arriva da una proposta del Movimento 5 Stelle, che però evidentemente non era in linea con quelle che potevano essere le possibilità diciamo della giunta regionale, e accolta dal gruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, e approvata, diciamo, questo nuovo meccanismo che prevede la predisposizione di un'analisi di fattibilità del prolungamento della metropolitana 5, quindi attraverso uno sbinamento e quindi la possibilità di arrivare anche nei comuni di Bresso, Cusano e Cinisello Balsamo, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Questo, sì, per essere preciso, con la sola mancanza di due consiglieri, perché in quel momento non erano presenti in aula. Noi non stiamo qui in questo momento a valutare se questo è un piano alternativo o meno all'attuale metro tranvia. Diciamo che sicuramente se Regione Lombardia fa uno studio di fattibilità rispetto alla metropolitana, noi dobbiamo permettergli di farlo e di fare tutte le valutazioni per capire se eventualmente i due progetti possano sostituirsi l'uno all'altro. Quindi io chiedo al Consiglio Comunale, come è stato per Bresso, di approvare questa mozione. Noi lavoreremo, come è successo a Bresso, nei prossimi mesi, anche per eventualmente raccogliere le firme di chi vorrà sostenere questa proposta, e a questo punto torneremo alla Regione anche con le nostre mozioni approvate. Ascolto il Consiglio e poi eventualmente replico.
Grazie. Consigliere Recanati, prego.
Sì, allora abbiamo preso atto di questa mozione, abbiamo anche noi letto gli articoli, siamo a conoscenza di ciò che si sta muovendo rispetto a questo problema. Comunico che come Partito Democratico e Lista Civica abbiamo già presentato al Presidente del Consiglio la mozione con delle rettifiche che noi vogliamo proporre al Consiglio questa sera. Quindi vorrei presentare queste modifiche.
Intanto chiedo al Messo di distribuire la copia della proposta emendativa. Prego, consigliere.
Allora, siccome siete tutti al corrente di quello che sta accadendo, intanto informo che abbiamo ovviamente fatto nostre le stesse variazioni che sono state apportate nel Consiglio Comunale di Bresso, per cui al primo paragrafo dove si dice: visto il nuovo piano regionale della mobilità e dei trasporti approvato in Consiglio regionale in data 20 settembre 2016, che comprende anche la realizzazione del prolungamento della metrotranvia Milano-Seregno, e questo va ovviamente con quanto ha appena questo in effetti si collega a quanto affermato poco fa dal consigliere Cordini. Qui si chiede uno studio di fattibilità, ma non possiamo dimenticare delle opere che sono già in corso. Poi, confermati gli altri punti, a un certo punto si dice si delibera di, io credo che non sia una delibera, ma questo sia un impegno, è una mozione, quindi è un impegno all'amministrazione, quindi abbiamo sostituito con impegna l'amministrazione comunale ad adottare, compatibilmente con la sostenibilità economica, tutti i provvedimenti necessari a sostenere in ogni sede istituzionale che la Regione Lombardia predisponga con l'urgenza e in tempi rapidi l'analisi di fattibilità, auspicando che i risultati della stessa confermino l'utilità del servizio e la fattibilità tecnica. Quindi anche qui abbiamo fatto nostre le stesse modifiche apportate in Consiglio Comunale a Bresso. Abbiamo però voluto allargare questa richiesta. Ora, indubbiamente diventa difficile non aderire a una richiesta di uno studio di fattibilità. Il nostro territorio, il territorio del Nord Milano, è problematico dal punto di vista dei trasporti. Lo sappiamo, lo viviamo ogni giorno come cittadini che ci spostiamo all'interno degli altri comuni oppure andiamo a Milano. Vero è che ci sono competenze diverse proprio sul problema dei trasporti, alcune sono in capo alla Regione, alcune sono in capo alla città metropolitana, altre sono in capo al Comune di Milano. Noi siamo i comuni sul territorio e credo che abbiamo molto da dire rispetto alle necessità nostre. Proponiamo quindi al Consiglio di inserire un'altra variante, un'altra aggiunta, che si esplica in questo modo. Impegna l'amministrazione comunale affinché si attivi con urgenza per l'attuazione di un tavolo tecnico istituzionale sui temi del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. Tavolo istituzionale che dovrà essere composto da Regione, Città Metropolitana, Comune di Milano e dai Comuni del Nord Milano. Ecco, molto semplicemente io credo che occorra mettere tutti allo stesso tavolo. Regione ha fatto un passo dicendo che si può, ovviamente ci dovrà essere questo studio di fattibilità per cambiare un percorso della metropolitana. Io mi chiedo perché solo Regione possa seguire questo progetto e non si interfacci con gli altri enti, compresi i comuni su cui andranno a transitare questi trasporti, per capire cosa in questo momento sta accadendo e cosa insieme gli enti a cui è in carico questa competenza, perché insieme non studino dei progetti che siano realizzabili, fattibili e che siano soprattutto rispondenti alle necessità dei cittadini. Questa è la proposta che noi ci sentiamo di fare al Consiglio, e a voi ora la parola.
Darei 5 minuti di sospensione per dare la possibilità a tutti, poi il consigliere Fais può intervenire. Sospendiamo. Allora, a seguito di riunione dei capigruppo c'è un piccolo inciso, direi a questo punto al capogruppo del Partito Democratico di dare lettura di questa modifica, così, della parte interessata dalla modifica.
Allora, hanno aderito anche gli altri gruppi alle modifiche che abbiamo presentato. Si aggiunge solo nell'ultimissima frase, quando il pensiero termina dicendo e dai comuni del Nord Milano, si aggiunge interessati alla tratta, perché i comuni del Nord Milano possono essere tutti quelli a Nord di Milano, invece si è voluto in effetti giustamente dettagliare i comuni interessati a quelle tratte di metropolitana.
Sindaco.
Sì, accolgo il testo presentato unitariamente da parte di tutte le forze rappresentate in Consiglio Comunale. Mi sembra importante che ci sia un'unità sostanziale del Consiglio, maggioranza ed opposizione, su questa tematica, perché effettivamente tocca da vicino tutti i nostri cittadini. Credo necessario da questo punto di vista aprire al più presto possibile il confronto con tutti i soggetti interessati, in particolare con la Regione, con la Città Metropolitana e con il Comune di Milano, il quale, ricordiamocelo, è tuttora il proprietario sia dell'ATM che dell'MM e quindi è anche il soggetto che è più direttamente interessato come unico proprietario dell'ente gestore del servizio di trasporto pubblico sul territorio metropolitano. Quindi io sono ben lieto che si sia trovata una posizione unitaria e la sottoscrivo, darò anch'io il mio voto positivo e la rappresenterò ad ogni livello come espressione della volontà dell'amministrazione comunale.
Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Fais.
Buonasera. Allora, premetto subito che, come ha anche già detto il Sindaco, il Movimento 5 Stelle dà assolutamente parere favorevole a questa mozione presentata dalla Lega Nord. Vi dico brevemente il perché ci interessa dare questo parere favorevole. Perché l'aspetto più interessante di questa proposta, che poi viene dalla regione Lombardia, è il fatto che si voglia dare una fotografia aggiornata della realtà della nostra zona, quindi nella fattispecie il confine tra la mobilità di Cusano, Cinisello, Bresso, toccando forse anche praticamente Cormano, perché siamo, come dicevamo prima nel punto prima, siamo un grande tessuto urbano unico e da questo punto di vista abbiamo le stesse esigenze. Però volevo proprio sottolineare il fatto che non è tanto il discorso della metropolitana, è l'occasione per fare appunto questa fotografia. La metropolitana poi, qualora lo studio di fattibilità ci dirà qualcosa di più, allora potremo iniziare anche come politica, come cittadinanza, iniziare a ragionare sull'utilità o meno della metropolitana, sulla metropolitana che probabilmente se si potrà fare vedremo nel 2040, visto che adesso siamo nel 2017, bisogna ancora fare lo studio di fattibilità. E quindi magari nel 2040 chissà come saranno le cose. Pertanto confermo il voto positivo da parte del Movimento 5 Stelle. Grazie.
Altre dichiarazioni? Non ce ne sono, quindi diamo in votazione favorevoli. Unanimità del Consiglio. Il Consiglio approva la mozione. La seduta è tolta alle 23:25. Buonanotte.